Vedi, il Movimento 5 Stelle ha vinto a Roma con Virginia Raggi, a Torino con Chiara Appendino e in altre 17 città. A Milano il testa a testa tra Beppe Sala e Stefano Parisi si è concluso con la vittoria del primo, mentre Bologna riconferma Virginio Merolo alla guida della città e Luigi De Magistris resta primo cittadino di Napoli. Brutte notizie per il PD e anche per Trieste. Per il PD la sfida di Roma era difficile, ma anche Renzi a un certo punto sembrava crederci. Torino invece è stata una debacle importante. La sola affermazione di Sala a Milano, peraltro molto sudata, salva un centrosinistra che deve fare i conti con 5 Stelle, tornati forse più forti di prima. Ma come commenta questi risultati dei ballottaggi?
Ma innanzitutto chiaramente è una sconfitta per il Partito Democratico, per il centrosinistra. Non vi è ombra di dubbio che si tratti di una sconfitta. È una sconfitta che nasce dalle storie locali, ma non solo. È una sconfitta che nasce dalle nuove alleanze tra le forze politiche che oggi sono all'opposizione del governo Renzi, ma non solo. È una sconfitta che nasce anche all'interno del Partito Democratico, che ovviamente non è stato in grado di mantenere quell'impegno che era stato il cavallo di battaglia di Matteo Renzi, cioè il rinnovamento. Non c'è stato sufficiente rinnovamento né a livello nazionale e né nelle periferie delle nostre città, e questa è la dimostrazione. Vince il Movimento 5 Stelle perché presenta candidati credibili, forti, che hanno una proposta politica importante, e naturalmente noi siamo in difficoltà perché nelle città dove abbiamo governato, e Roma è la città sulla quale si fermano oggi tutte le analisi, è una città che siamo stati in grado di riprendere da Alemanno che l'ha distrutta, e Marino stava facendo un buon lavoro, e poi Roma Capitale ha affossato Marino e tutto il Partito Democratico. Sapevamo che a Roma sarebbe stata una lunga battaglia, ma anche a Roma non siamo stati in grado di rinnovarci, così come a Torino. Abbiamo pagato questa incapacità del PD di rinnovarsi. Dopodiché è vero che in questa campagna elettorale si sono innestate tante altre questioni, i disagi delle periferie delle grandi città, il disagio sociale, il disagio economico, le difficoltà e soprattutto anche la campagna propagandistica di chi oggi in Italia cerca sulla povertà, sull'immigrazione, sul disagio degli altri, cerca di fare mera speculazione politica tipo la Lega Nord. Quindi se si mettono insieme tutti questi elementi, la sconfitta del Partito Democratico era ampiamente prevedibile. L'unico modo per non uscire sconfitti da questa tornata elettorale sarebbe stata quella di avere candidati nuovi, anche loro avrebbero avuto difficoltà, ma sicuramente avremmo fatto almeno una scelta importante verso l'innovazione, cosa che non siamo stati in grado di fare.
E Fedi, lei ha detto che i 5 Stelle hanno presentato persone credibili, quindi vuol dire che Giachetti e Fassino non erano credibili?
No, Roberto Giachetti è assolutamente credibile. Ha detto che il 5 Stelle vince quando ha candidati credibili, una proposta politica credibile e ha un Partito Democratico che non è in grado di rinnovarsi. Dopodiché Roberto Giachetti è assolutamente credibile, ma non è sicuramente un volto nuovo della politica, e credo che noi nelle grandi città italiane abbiamo bisogno di volti nuovi, di un sistema di selezione della classe dirigente che non venga messo in discussione ogni volta che lo abbiamo, le primarie, il metodo in cui noi scegliamo i nostri candidati. Dobbiamo essere più attenti a come poi scegliamo le candidature che si presentano alla consultazione delle primarie, e non sempre siamo riusciti a farlo. Napoli è la dimostrazione lampante di tutto questo, quindi dobbiamo affinare il sistema in cui selezioniamo la classe dirigente e dobbiamo avere candidati nuovi. La credibilità non basta avere persone credibili, oneste, serie per vincere le elezioni. Occorre avere una proposta politica seria che non venga percepita come una proposta politica seria ma fatta da persone vecchie. Bisogna avere questa capacità di innovazione, ancor di più nelle città, perché poi bisognerà amministrarle, prendere un impegno con i cittadini e portare avanti anche dall'opposizione. Io sono felice che Roberto Giachetti abbia annunciato di volerlo fare, il lavoro di opposizione nel Consiglio Comunale.
Renzi ha sempre badato più al referendum costituzionale, stando a distanza rispetto alle amministrative, che però un segno glielo hanno dato. Le chiedo, per il referendum il Premier deve aver paura o no?
Innanzitutto il Presidente del Consiglio deve tenere separate le due cose. Inizialmente non c'era riuscito, ora nei ballottaggi almeno non si è parlato di referendum ma si è parlato dei temi delle città, ed è lì che noi abbiamo dimostrato le nostre debolezze. E sulla questione del referendum ora aspetta ai cittadini di scegliere. Noi abbiamo fatto un lavoro importante in Parlamento per riformare la Costituzione, vedremo come le forze politiche adesso si orienteranno tutte, perché è una responsabilità di tutti. In Parlamento c'è una maggioranza che l'ha votata, la riforma costituzionale. Se questa maggioranza non ha più il sostegno dei cittadini, la cosa che io credo sia ragionevole pensare è che nel momento in cui a ottobre dovesse fallire il referendum, questa maggioranza non esiste più, perché vuol dire che abbiamo una maggioranza in Parlamento che viene smentita dai cittadini attraverso un voto referendario. Un lavoro importante fatto in Parlamento, non abbiamo fatto solo quello, ecco, anticipo già a chi dice che ci siamo fermati, abbiamo fatto molte cose, purtroppo molte non sono state ben presentate, ma il Parlamento sta lavorando intensamente a tante cose. Una delle cose che abbiamo fatto è anche la riforma costituzionale, che è un importante passo avanti per l'Italia. Se domani i cittadini, grazie a forze politiche che faranno una campagna per il no, dovessero scegliere il no, chiaramente la maggioranza che sostiene il governo non esiste più, la maggioranza parlamentare.
Pensa che con i 5 Stelle così redivivi l'Italicum sia una buona legge elettorale?
Assolutamente. L'Italicum consente a qualcuno di governare con una maggioranza solida. Cioè, quello che abbiamo visto a Roma, a Milano, a Torino, è che alla fine qualcuno vince e si assume la responsabilità del governo delle città. Così avverrà con l'Italicum in Parlamento, con una maggioranza chiara, netta. Naturalmente le regole elettorali sono molto chiare. Al primo turno bisogna arrivare ad una soglia molto alta. Se nessuno ci arriva, è ragionevole che si vada a un ballottaggio tra le due forze politiche o tra le due coalizioni che hanno riportato il maggior numero di consensi. Poi fra quelle due si decide chi avrà la responsabilità di governare il paese, non in eterno, ma per un mandato, 5 anni. Dopodiché gli elettori avranno la possibilità di scegliere di nuovo. Ma questo elemento di chiarezza è assolutamente importante. Dopodiché qualcuno dice, ma così consegnate il paese al 5 Stelle. Non lo consegna l'Italicum il paese al 5 Stelle. Se sarà così lo consegneranno gli elettori. Ed è giusto così. Il Movimento 5 Stelle oggi amministra 2 grandi città che erano ai ballottaggi, ne amministra altre su quali c'è stata meno attenzione mediatica, ma sicuramente ha Roma e Torino, ora li vedremo alla prova dei fatti. Con il governo nazionale sarà la stessa cosa. Io sono ancora ottimista che se il Partito Democratico ora imprime una svolta alla propria azione, rinnovando in maniera drastica il modo in cui sceglie la classe dirigente e si propone agli elettori, e naturalmente anche sul piano delle riforme, sotto il profilo riformatore dobbiamo fare qualche modifica importante, abbiamo ancora la possibilità di vincere le prossime elezioni.
Fedi, possiamo dire che Renzi e Salvini siano i due volti sconfitti della stessa medaglia o no?
Ma Salvini non mi pare risulti sconfitto. Salvini ha dato un sostegno non indifferente a molti candidati anche del 5 Stelle, ha detto chiaramente di votare per la Raggi, avrà detto chiaramente di votare per l'Appendino a Torino, quindi immagino che sia felice del risultato. Bisogna stare attenti, io lo dico questo al 5 Stelle a livello nazionale, non si lascino trascinare dalla svolta salviniana, queste posizioni assolutamente violente sull'immigrazione e che a volte hanno dei risvolti anche negativi verso i politici che si assumono responsabilità su questi temi, perché questa violenza verbale, come abbiamo visto, questo modo di fare politica rischia di creare un vortice di violenza. L'abbiamo visto nel Regno Unito con l'assassinio della parlamentare Cox. Credo che sia importante che la politica torni a essere in grado di affrontare questi temi con serenità e senza accendere troppi toni, e mi pare che Salvini sia proprio l'elemento assolutamente peggiore per fare questo. Ecco, su questo riflettano i colleghi, amici e futuri amministratori del 5 Stelle.
Ora, all'interno del Partito Democratico, cosa accadrà?
Il dibattito in seno al Partito Democratico è aperto praticamente da quando c'è stato l'ultimo congresso. Ci avviamo ad una fase congressuale, ci sarà un confronto che sarà, io immagino, molto intenso, i risultati elettorali pesano ovviamente in qualche modo e deve esserci un rinnovamento. Io spero che sia un rinnovamento nella proposta politica, nelle idee e anche nelle personalità che noi proponiamo ai vertici del partito, sia nella direzione che il futuro possibile rimpasto di governo, se ci sarà, oppure naturalmente in vista delle prossime elezioni anche per la selezione di chi poi si candida alle primarie per essere individuato come il capolista con l'Italico. Ma naturalmente ora la discussione politica si aprirà in seno alla prossima direzione e sarà una riflessione sul risultato elettorale e su come il Partito Democratico deve uscire da questa situazione di crisi, perché è una situazione che ovviamente dobbiamo affrontare a viso aperto e con serenità.
Fedi, concludiamo con una domanda provocatoria. Le minacce della Boschi diventeranno ritorsioni del governo Renzi su Roma e Torino?
assolutamente non ci sono state minacce della Boschi. La Boschi ha ovviamente auspicato che ci sia un modo ragionevole di amministrare le città rispetto agli impegni che il Paese ha assunto e che insieme dobbiamo discutere ed affrontare. Voglio dire, se l'Appendino ha preso degli impegni di carattere elettorale sulla Val di Susa e sulla questione della TAV, dei treni a alta velocità, si ha preso degli impegni col suo elettorato che l'ha votata per questo, dovrà essere ora capace di trasformare queste sue posizioni in ragionevoli modifiche o in ragionevoli proposte rispetto a impegni che l'Italia ha assunto con la comunità internazionale e la comunità europea. Naturalmente vedremo, non si tratta di fare ricatti, si tratta di una dialettica tra governo nazionale e amministrazioni locali rispetto a impegni che ha assunto tutto il Paese. Io non ricatto nessuno se dico guardate che qui c'è un impegno che l'Italia ha sottoscritto con accordi internazionali per fare il treno a alta velocità e collegare l'Italia al resto d'Europa. È un impegno sottoscritto, firmato dal governo nazionale. Mi pare che sia nato anche questo impegno con diversi governi, non è un impegno recente assunto dal governo Renzi. Se si ora tratterà, ecco, una trattativa politica col nuovo governo cittadino di Torino, vedremo. Naturalmente non si tratta di fare ricatti, si tratta semplicemente di aprire una discussione con chi ha responsabilità in questo settore.